sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare li obbediscono? Parola del Signore. Siamo anche noi nella barca del Signore, ma soltanto noi l'abbiamo preso con noi stessi, ma Lui ci ha preso con sé nella sua barca, nella barca della Chiesa, nella barca della vita, insieme con gli altri, con i familiari, con tanta gente, proprio nella stessa barca che attraversa il mare della storia, il mare della vita, il mare delle circostanze, delle fatiche, delle tempeste, senza dubbio delle tempeste. E mi domandavo, rileggendo questo Vangelo, gli apostoli poi, i giorni seguenti e in tutta la loro vita, cosa avrà influito questo fatto che a loro era capitato, trovarsi sul lago, improvvisamente la tempesta, la burrasca, la paura di soccombere. Questo che dorme, lo svegliano e il mare si calma e il vento cessa. Dico, che percezione avranno avuto della vita mentre saranno capitate altre tempeste, non tempeste sul mare, tempeste nei rapporti fraterni, tempeste in famiglia, tempeste di tipo economico, tempeste di carattere, tempeste, insomma tutte le tempeste che la vita... Ecco, dove sei, Signore? Abbiamo attraversato un tempo di tempesta, non è ancora veramente finito, poi ciascuno nella vita ha le sue personali tempeste. Ecco, dopo aver vissuto un fatto così, gli apostoli, i discepoli, quelli ai quali l'hanno raccontato, noi che sentiamo ancora questo racconto, cosa pensiamo della vita, cosa pensiamo della presenza del Signore? Noi ci accorgiamo che a volte capitano delle circostanze in cui uno dice proprio: è finita, qui andiamo a fondo, qui soccombiamo. Delle circostanze in cui ci accorgiamo che niente ci può salvare di quello che abbiamo messo in opera noi. Magari neanche la scienza ci può salvare, neanche la politica ci può salvare, neanche l'economia, neanche i soldi ci possono salvare. E allora, in chi conta? Quante le circostanze in cui ci siamo detti: ma cosa conta avere soldi? Cosa conta avere questo? Cosa ti è mancata come la sostanza della vita? Allora, in chi confidare? Io mi accorgo anche di una cosa, che non soltanto questo sentimento di chi ci può salvare capita quando siamo in una difficoltà, in un disastro, in una fatica, in una circostanza brutta, ma anche quando le cose ci vanno bene. Anche quando le cose ci vanno bene, tutto sereno, avvertiamo come in fondo al cuore, come un buco, come una ferita. Chissà quante volte riusciamo ad andare a letto proprio sereni, distesi, dicendo: sono contento e basta. Perché c'è come un'esigenza sempre più grande anche nella vita. Va bene, il figlio è stato promosso, quello si è laureato, il lavoro ricomincia ad andare bene, però in fondo c'è come uno strato che non viene mai colmato, proprio mai colmato. Mi viene in mente un episodio che anche da ragazzo avevo letto una prima volta uno scrittore, Cesare Pavese, che aveva ricevuto un premio letterario per i libri che aveva scritto, un premio allora famosissimo, il premio Strega. È andato, tornato da Roma con questo premio, quindi tutto anche orgoglioso, disse: va bene, a Roma un'apoteosi, un trionfo, e adesso? Cioè, rimane come sempre un fossato dentro la vita, qualcosa di che non riusciamo a colmare, il cuore veramente più grande. E diceva una frase che colpisce, dice: c'è una cosa più triste che fallire i propri ideali. Se uno fallisce i propri ideali, una tristezza, volevo raggiungere quella meta, volevo raggiungere quello scopo, volevo trattenere quella persona, c'è una cosa più triste anche del fallire i propri ideali. Quali? Quello di essersi riusciti a realizzarli. Perché anche quando riesci a realizzare i tuoi ideali, comunque c'è sempre uno scarto rispetto al desiderio del tuo cuore. Allora, che cosa salva la vita? Chi salva la vita? E credo proprio che la lettura di Giobbe e questo Vangelo ci introducano alla risposta. Chi salva la vita? Chi possiede tutta la vita? Chi possiede l'origine e il compimento della vita? Chi, come dice Giobbe, ha il dominio dei mari e dei monti? Ecco qua, chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno? Però questa immagine del mare che è come un bambino che esce dal grembo materno con impetuosità. Quando io lo vestivo di nubi, ecco, chi può dominare il mare? Chi può dominare la tempesta? Chi possiede il senso della vita, della mia origine, del mio compimento, della mia felicità? Ecco, allora, troviamo colui. Chi è costui? Chi dice che anche il vento e il mare li obbediscono, che supera anche le mie tempeste, i miei disagi, le mie sconfitte, le mie cosiddette vittorie. Ecco, è proprio questa presenza del Signore nella vita ci fa diventare a poco, fa come sbocciare dentro di noi una creatura nuova. E allora Paolo dice nella seconda lettura: l'amore di Cristo ci possiede. Ecco, l'amore di Cristo ci possiede. E dice: noi sappiamo che uno è morto per tutti, e quindi tutti sono morti, anche noi siamo morti in lui. Ma egli è morto per tutti perché quelli che vivono, cioè noi che viviamo, non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto per noi. Ecco, se tu vivi la giornata, la vita, non per te stesso, per la tua gloria, per i tuoi successi, per i tuoi risultati, per stare a galla così, ma vivi per Cristo, ti accorgi che è un altro modo di vivere, ti accorgi che attraversi la tempesta, anche le cose belle della vita, ma senza come smarrirti dentro di esse, senza come pretendere quella cosa che soltanto la grazia del Signore ti può dare. Vivere per Cristo, ma cosa vuol dire? Io penso che tante persone realmente vivono per Cristo. Ne abbiamo conosciute nella nostra infanzia, abbiamo conosciuto cristiani, proprio cristiani, gente cristiana, che viveva proprio nella fede. Ma credo che anche adesso, appunto, esistano persone che vivono nella fede, che si svegliano offrendo la giornata al Signore, che affrontano la vita, le circostanze, la fatica, accompagnati nella loro barca c'è questo Signore. A volte lo scuotono, lo svegliano, come dire: ci sei, Signore, dove sei? Ma con questo desiderio, con questo attaccamento a Lui, con questa domanda a Lui, è significativo vivere la vita per il Signore, ma facendo le cose che devi fare. L'esempio rimane, lo portiamo sempre, Madre Teresa, che assiste i malati, gli anziani, ma dice: lo facciamo a Cristo, per Cristo, quello che fai, anche per dire lavare le pentole, anche stare con i bambini più piccoli, anche affrontare una malattia, ecco, lo facciamo per Cristo, a Cristo e per Cristo. Credo che questo sia proprio il succo della vita, il Signore presente nella nostra vita, sia che viviamo, sia che moriamo. Siamo dunque di Cristo, lo dice sempre San Paolo. E allora, proprio avendo questa immagine della tempesta, della barca, degli apostoli che faticano, sono spaventati, come a volte noi siamo spaventati di fronte alla vita, oppure siamo inorgogliti perché ci pare di possedere noi la vita. Per te, o Signore, per te, per la tua gloria, per il tuo nome, per il bene quindi che supera anche il mio bene personale, diventa un bene più grande, capace di abbracciare il mondo. Chiediamo questa grazia, ecco, avendo in mente questa immagine degli apostoli nel lago, ma dopo, durante la loro vita, quante volte avranno ricordato: eravamo nella tempesta e Lui ci ha salvato. Siamo nella vita e Lui ci salva, Lui è con noi. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque di Cristo.